Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti da 7 a 10, titolo Il vento di Dio. Il vento di Dio. Ed è un estratto della conversazione tra Gesù e un uomo, leader religioso di nome Nicodemo. Siamo di notte o di sera tardi, quando c'è questo scambio di pensieri tra il Signore e quest'uomo autorevole nella società ebraica del tempo. Gesù gli dice a un certo punto, poi ti invito a leggere tutto il brano, tutto il capitolo, naturalmente, ti invito calorosamente a farlo. Gesù dice, versetto 7, non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò, gli disse, come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose, tu sei maestro o letteralmente il maestro di Israele e non sai queste cose? Stop. Il Vangelo di Giovanni è conosciuto, si caratterizza per i suoi dialoghi, le conversazioni tra Gesù e una certa persona, confronti individuali. Leggiamo di Gesù e Nicodemo, andando avanti nel Vangelo di Giovanni, ti consiglio di andare avanti, leggiamo di Gesù e la donna samaritana, leggiamo di Gesù e il cieco dalla nascita ed altri confronti individuali, conversazioni. Tutto questo mi dice che il Signore è vicino a tutti quelli che lo cercano. Il Signore non è solo colui che parla alle masse. Gesù non è solo colui che si indirizza alle moltitudini, alle platee. Il Signore non è soltanto colui che risponde alle domande di gruppo, ma il Signore è qualcuno che ti dà retta individualmente. E io ringrazio Dio perché Dio mi ama personalmente. Dio è un Dio personale. Cercalo personalmente. Il Signore ti vuole e ti può salvare individualmente. Sì, Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. Ha tanto amato il mondo, dice tra l'altro questo stesso capitolo del Vangelo di Giovanni, ma è anche vero che il Signore è morto proprio per te. Proprio portando sulla croce il debito, la penalità, la condanna dei miei peccati, delle tue colpe. Di cosa sta parlando Gesù a Nicodemo? Di nuova nascita, di nuova vita in Cristo. Gesù sta parlando a Nicodemo di una rigenerazione, di una nuova genesi possibile grazie al nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Quest'uomo fraintende, aveva una grande preparazione nella scrittura, nelle scritture dell'Antico Testamento, eppure Nicodemo fraintende clamorosamente le parole di Gesù, dicendo ma come? Nascere di nuovo? Può qualcuno entrare nel grembo di sua madre una seconda volta e rinascere? Ma il Signore parlava di una rinascita interiore, spirituale, come molti di noi sanno. E in questa conversazione sulla nuova vita in Cristo, sulla salvezza, Gesù utilizza un'immagine, una metafora, che è quella del vento. Ecco perché il titolo di oggi è Il vento di Dio. In questa conversazione tra Gesù e Nicodemo, la nuova vita spirituale che il Signore porta in noi è paragonata al vento. E il vento è proposto da Cristo in tre modi per dare un'idea dell'azione dello Spirito Santo nella vita di chi crede in Gesù per la propria salvezza. Nota con me, per favore. Gesù pensa al vento e parla del vento come immagine della nuova vita in Cristo, dell'azione dello Spirito Santo, come di un'azione imprevedibile. Quello che Dio fa e vuole fare anche in te è imprevedibile. Il vento soffia dove vuole. Noi possiamo avere un'idea macro delle correnti d'aria. Hai mai visto una cartina dell'Italia, europea, con le frecce, con le indicazioni dei moti del vento? Hai mai visto una cartina del genere? No? Ci dà un'idea macro. Ma non è che quelle cartine, quelle mappe, ci danno un'idea micro dei singoli colpi di vento, delle singole correnti d'aria. Sarebbe impossibile. Anche perché l'azione del vento è un'azione dinamica. Tu presenti una mappa, tu presenti una cartina con i moti del vento, ma quell'immagine è legata a un istante. Un istante dopo il vento segue altre traiettorie. È misteriosa l'azione del vento. È imprevedibile. Ed è misteriosa ed imprevedibile l'azione dello Spirito Santo nella vita di chi crede. Io e molti di noi ti potremmo raccontare quello che Gesù ha fatto nella nostra vita, trasformando il nostro cuore, perdonando i nostri peccati, dandoci una prospettiva eterna, salvandoci dall'inferno, dalla perdizione eterna. Ma quello che noi, io e molti di noi, potremmo raccontarti, ti dà un'idea. Noi esattamente non sappiamo quello che il Signore ha fatto, perché è qualcosa di talmente grande che noi ci fermiamo a un certo punto e le parole non bastano, è vero o no? L'azione del vento, come l'azione dello Spirito di Dio in chi crede, è imprevedibile. Il vento soffia dove vuole. Poi notavo, l'azione del vento, così come l'azione dello Spirito di Dio, è qualcosa di innegabile. Molti hanno immaginato che mentre Gesù e Nicodemo parlano quella sera sul tardi o quella notte, doveva soffiare il vento. Molti immaginano questa conversazione con un certo sottofondo. Doveva essere forse una serata, una notte ventilata. Forse per questo Gesù dice: tu ne odi il rumore. Nicodemo, tu senti o puoi sentire il rumore del vento. Tu lo senti. È innegabile che il vento ci sia, è innegabile. Ne vediamo l'effetto, il rumore, le correnti d'aria, lo spiffero, la porta, la finestra che magari poi scegliamo di chiudere, la tapparella che scegliamo di abbassare, se ti dà fastidio, le foglie portate via dal vento, tanti rumori, sottofondi naturali, che ci danno l'idea che il vento è invisibile, come lo Spirito di Dio è invisibile, ma la sua azione è innegabile. Amico, amica, fratello, sorella in Cristo stamattina, apriti all'azione dello Spirito di Dio. Lascia agire il Signore liberamente nella tua vita. Per favore, non anteponiamo i nostri ragionamenti, i nostri schemi di pensiero. Non pensiamo di controllare Dio, non pensiamo di imprigionare Dio, non pensiamo di chiudere i serramenti, le finestre nel nostro cuore per dire: Signore, tu stai fuori, qui ci penso io. Dio è Dio. Amen. Lo Spirito di Dio è sovrano. E noi vogliamo dare spazio, più che mai, all'azione del vento di Dio. Amen. Il vento di Dio, tu ne odi il rumore, un'azione innegabile. E poi un'azione, appunto, l'ho accennato, incontrollabile. Nicodemo, il vento soffia dove vuole, imprevedibile. Tu ne odi il rumore, innegabile. Ma non sai né dove viene, né dove va, così è di chiunque sia nato dallo Spirito. Chiunque è stato salvato segue le correnti dello Spirito di Dio. Lo stesso Spirito che ha ispirato lo scritto degli autori biblici, circa 40, che nell'arco di 1500-1600 anni hanno composto la biblioteca di Dio, lo stesso Spirito Santo, ispiratore delle Scritture, è lo Spirito Santo che conduce la vita di ogni credente. E il Signore, lo Spirito di Dio, non ti potrà mai portare a fare cose contrarie alla Scrittura. Non crediamo affatto a chi dice: sento, avverto da parte dello Spirito Santo che, e quello che segue, che vorrebbero farci credere o propinarci, è qualcosa di antibiblico. bocciata, mandata al mittente quella affermazione. Lo Spirito Santo ci guida sempre conformemente alla Scrittura. E lo Spirito di Dio mi ha guidato a mentire quella volta. No, stai mentendo a te stesso. E stai mentendo anche ad altri. La Bibbia dice, non dire falsa testimonianza. La Bibbia dice, non mentire. La Bibbia dice che è il diavolo il padre della menzogna. Lo Spirito Santo, solo un esempio tra mille che potremmo fare, lo Spirito Santo mi guida sempre conformemente alla sua parola. Semmai lo Spirito Santo mi fa star male dentro, si agita dentro di me, se sono nato veramente di nuovo, nata veramente di nuovo, quando sto per mentire, quando sto pensando di dare una versione diversa dei fatti, della realtà, semmai il contrario, lo Spirito Santo mi dice dentro, fermati, non mentire, di la verità, sii quello che io sono in te. Amen. Un'azione incontrollabile. Oggi vogliamo dire, pregare più che mai, soffia vento di Dio. Vogliamo che il Signore, lo Spirito Santo, produca attraverso la parola, la scrittura, l'ascolto attento del Vangelo, produca altre conversioni. Vogliamo sentire altri, si dice vagiti, il pianto dei neonati. Ricordo bene, sì. Vogliamo ascoltare nella Chiesa altri vagiti, altri neonati in Cristo, altri nati di nuovo, non perché una persona ti ha convinto, ti ha fatto il cosiddetto lavaggio del cervello, ma perché il Signore ti ha fatto il lavaggio del cuore. Poi è vero, lo Spirito Santo rinnova anche la tua mente, dice la Bibbia, ma è soprattutto un lavaggio del cuore, una decontaminazione interiore mediante quel sangue innocente che è il sangue di Cristo sparso, versato per la nostra salvezza. Perché un rabbino, perché un grande maestro di teologia, un grande prof ebraico come Nicodemo fraintende, non capisce, e il Signore mi sembra anche che lo stuzzichi quando gli dice, come? Tu che sei, il greco dice, il maestro, non maestro, il maestro di Israele, non sai queste cose. Ti parlo di nuova nascita, di un nuovo spirito in te, di una nuova vita che procede da Dio, che Dio genera in te, e tu Nicodemo non sai, non conosci la materia. Possibile Nicodemo, non me l'aspettavo da te. L'orgoglio che a volte il Signore ferisce in noi. Sai che perché il Signore possa fare qualcosa di radicale in me e in te, il Signore deve prima ferire il nostro orgoglio? Te ne rendi conto? Ce ne rendiamo conto? Se siamo permalosi con Dio, non andiamo lontano. Soprattutto non nasciamo di nuovo. Non possiamo essere veri discepoli di Gesù. Quindi vogliamo abbassare il nostro orgoglio, vogliamo abbassare al minimo, a zero, il canale della nostra presunzione e farci istruire dal Signore, dalla sua parola. Come non lo sai? Eppure notavo, c'erano diverse profezie sul vento di Dio, c'erano diverse profezie. Prima di citarle, voglio farti notare che anche altrove Gesù, no, utilizza la metafora potente del vento parlando dello Spirito Santo, parlando di rigenerazione. Ti ricordi quando Gesù è risuscitato, si presenta ai suoi discepoli e soffia su di loro lo Spirito Santo? E questa è un'immagine appunto della nuova nascita, della rigenerazione, della grazia, della vita di Dio in noi. Il vento, il soffio di Dio, l'alito di Dio. Interessante, prima di citare le profezie che Nicodemo avrebbe dovuto ricordare, vi tengo in stand-by ancora qualche altro momento, scusatemi. Non so se tutti sappiamo che sia in ebraico che in greco vento, aria, soffio, respiro, spirito, detto del nostro spirito, il nostro lato spirituale umano, o lo spirito di Dio, è una sola parola, è un'unica parola. In base al contesto i traduttori traducono in un modo o nell'altro, vento, respiro, soffio, alito, spirito umano, spirito di Dio. È una stessa parola. In greco è difficile da pronunciare bene, io mi astengo, ma vi dico soltanto che da quella parola in greco deriva pneumatico, pneumatologia, pneumologo, eccetera. Pneumologo o pneumatologo? Ho un dubbio. Pneumologo? Pneumologo? Sì? Oh, non mi rovinate la registrazione, che poi dobbiamo tagliare. Pneumologo? L'esperto di polmone? Ok, posso stare tranquillo. Ok, andiamo avanti nella diretta. Ok, da quella parola ci dà l'idea del soffio, del respiro, dei polmoni. Ecco, il soffio di Dio in te è la vita di Cristo. In ebraico è ancora, credo, ancora più interessante. E questa parola, non sono un esperto, uno studioso, però provo a pronunciarla, ruach. Perché così? È una parola onomatopeica, il cui suono ci conduce al significato della stessa parola. Soffio, respiro, vento, ruach. Ok? Con questo prolungamento, tipico dell'ebraico. Vogliamo dire soffia, vento di Dio. Forse c'è qualcuno, c'è qualche ragazzo o ragazza tra noi, forse c'è qualche amico, amica della nostra chiesa, c'è qualcuno che frequenta ormai da tanto tempo, ma se dovesse questo qualcuno, questa qualcuna dire io sono nato di nuovo, non può dirlo, non potrebbe onestamente dirlo. E anche noi, anche io sono passato per questa fase intermedia, la fase dei cosiddetti simpatizzanti. C'è un interesse per la fede, sei già diventata una lettrice, sei diventato un lettore della Bibbia, ti piace dedicare questo tempo, la domenica, in chiesa per partecipare al nostro servizio, al nostro incontro. Hai visto qualche cambiamento, effettivamente? Hai ripulito un po' il tuo dizionario personale? Non bestemmi più, magari? Certi sfondoni, non so se si usa anche da queste parti, strafalcioni, certe cose veramente eclatanti, no? Che un buon cristiano non dovrebbe dire, eccetera. Però tutto questo non corrisponde alla nuova vita in Cristo di cui Gesù parlava a Nicodemo. Questo, quello che ho detto ed altro, sono cose apprezzabili, un certo cambiamento. Il tuo interesse per la fede, la tua frequenza in chiesa o in una chiesa, tutto questo è interessante. È un buon primo passo, una buona fase preliminare, però non è la nuova vita in Cristo. Nicodemo? E che gli vuoi dire? A Nicodemo cosa gli vuoi dire? Insegnante di teologia, cattedra, titolare di Antico Testamento, guida spirituale di un popolo, persona rilevante, probabilmente membro del tribunale civile, religioso, allora anche penale, per certi versi il Sinedrio. Ma cosa gli vuoi dire? Ti vuoi paragonare a Nicodemo? Se hai il coraggio, se hai l'ambizione, è una punta di presunzione di paragonarti a Nicodemo, ok, sei un Nicodemo, lo dici tu, io non lo direi, non mi sbilancerei, ma se tu mi dici io sono un Nicodemo del 2024, rispetto. Ma se Gesù a Nicodemo ha detto, Nicodemo, tu devi nascere di nuovo, vuol dire che anche tu ne hai bisogno, vuol dire che tutti abbiamo bisogno di una nuova vita in Cristo, di una rigenerazione, di una nuova genesi, di una nuova data di nascita. Quando sei nato? Quando sei nata? Alcuni omettono questo particolare, ed è un segreto di Stato. Quando sei nata, soprattutto al femminile, quando sei nato tu hai bisogno di una nuova data di nascita spirituale. si usa ancora che nella Bibbia, nella prima pagina, si scrive la data della propria nuova nascita. E spero che molti di noi, tutti noi, spero che tutti noi presto, possiamo anche riportare un'altra data, la data del battesimo nello Spirito Santo. Perché lo stesso Spirito che ci rigenera, portando in noi la vita di Cristo, l'amore di Cristo, la grazia in Cristo, lo stesso Spirito, quando riceviamo il battesimo, l'immersione nello Spirito Santo, lo stesso Spirito ci abilita per essere missionari, testimoni di Cristo, avere franchezza, fare delle scelte anche coraggiose, estreme, per amore del Signore. Voi riceverete potenza, disse Gesù, quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Questo è il battesimo nello Spirito Santo. Non è la salvezza, ma è conseguente, è collegato questo passo alla salvezza. Ho citato prima, lunga parentesi che chiudo adesso, le profezie che Nicodemo avrebbe dovuto conoscere a memoria. Ma come, Nicodemo, tu non sai di che sto parlando? Di questo vento di Dio, di questa nuova vita? Proprio vero, Nicodemo, che non sai ciò di cui sto parlando? Ma ti ricordi il libro del profeta Ezechiele? Il libro del profeta Ezechiele dice, 36, versetti dal 25 al 27, il Signore diceva anticamente a Israele, e Nicodemo avrebbe dovuto saperlo questo a memoria: aspergerò, io vi aspergerò d'acqua pura, sarete puri, io vi purificherò di tutte le vostre iniquità, impurità, vi purificherò da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, uguale insensibile, vi darò un cuore di carne, uguale sensibile, che batte per Dio. Metterò dentro di voi il mio spirito, farò in modo che camminiate secondo le mie leggi, osserviate, mettiate in pratica le mie prescrizioni. E ancora in Ezechiele, ma ti ricordi quella visione della valle di ossa secche, quel cimitero a cielo aperto? Sembrava un esercito di caduti in guerra, era un esercito di sconfitti. Effettivamente, dice la Bibbia, soldati morti, corpi ormai in avanzata decomposizione, semplici ossa, tra l'altro rinsecchite per l'effetto del sole. Ti ricordi cosa il Signore dice a Ezechiele? Profetizza allo Spirito, Ezechiele 37 dal versetto 9, profetizza allo Spirito, profetizza figlio d'uomo e di allo Spirito, così parla il Signore Dio, vieni dai quattro venti, o Spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato e lo Spirito entrò in essi, tornarono alla vita, si alzarono in piedi, erano un esercito grande, grandissimo. Soffia, vento di Dio, vogliamo dire anche noi questa mattina. Nicodemo, ma non ti ricordi cosa aveva detto il profeta Ezechiele? Nicodemo, non ti ricordi cosa il Signore ha detto attraverso il profeta Isaia 32:12? Finché su di noi sia sparso lo Spirito dall'alto, il deserto divenga un frutteto, il frutteto sia considerato come una foresta. Profeta Gioele 2, versetti 28-29, dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli, le vostre figlie profetizzeranno, i vostri anziani. C'è scritto vecchi, ma non l'ho detto perché qualcuno qua è ipersensibile ultimamente. I vostri vecchi, nuova riveduta 2006, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi, sulle serve, spargerò in quei giorni il mio spirito. Nicodemo, ma tu sei il maestro in Israele? E ti meravigli che io ti abbia detto bisogna che nasciate di nuovo, tutti, te compreso? Un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova mente, un nuovo modo di ragionare, nuovi sentimenti, nuove scelte, nuove priorità. Amen. una nuova vita in Cristo che nessuna chiesa può produrre. La nostra chiesa, né nessun'altra chiesa, è abilitata a produrre la nuova nascita in Gesù Cristo. Perché la nuova vita in Cristo, la salvezza, la grazia in noi, è un miracolo. E i miracoli li compie soltanto il Signore. Vogliamo vedere nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nella nostra chiesa, nei nostri contesti, vogliamo vedere, sono sicuro che è il desiderio di tutti noi, questa azione imprevedibile. Il vento soffia dove vuole, questa azione innegabile, e tu ne puoi ascoltare il rumore, questa azione incontrollabile, non sai né da dove viene né dove va, così è di chiunque è nato dallo Spirito. Signore, produci nuova vita in noi. Produci in noi, Signore, quello che noi non siamo in grado di produrre. L'azione del vento di Dio, l'azione dello Spirito Santo in chi crede, nella Chiesa, proprio come il vento. Ci sono varie intensità di vento. Ricordo bene che il vento si misura in forze? No, il mare. Il mare, il vento come si misura? Chilometri? Nodi. In nodi, ma solo in mare o in generale? Chissà. Se solo in mare o in generale, approfondiremo su questo. Il vento ha varie intensità. E pensavo, veramente qualche giorno fa, parlando con mio fratello, mi ci faceva pensare lui, mio fratello, a proposito, la mia famiglia a Catania vi saluta, così come quella a Salerno, chiusa parentesi. Mio fratello mi faceva ragionare su questo. Lo Spirito Santo ha varie intensità. E a volte un po' come il Signore agisce, lo Spirito Santo agisce per il suo servitore Filippo. Ti ricordi Filippo che, completata la sua missione col ministro d'Etiopia, viene rapito dallo Spirito, viene come teletrasportato altrove sulla costa e lì continua a evangelizzare. A volte il vento dello Spirito è così, ti prende e ti porta via, no, letteralmente. A volte lo Spirito Santo agisce in questa maniera, così forte, potrei dire prepotente, ma non è la parola giusta, perché è anche vero che lo Spirito di Dio rispetta la nostra volontà, perché Dio è rispettoso, perché Dio è amore, perché Dio è libertà. Però a volte l'azione dello Spirito di Dio è veramente un vento, una corrente forte, impetuosa. Ti ricordi il vento a Pentecoste? Lo Spirito Santo non è il vento, non siamo panteisti. Lo Spirito Santo non è il vento non è lo Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste a Gerusalemme dice che si udì un suono come di vento impetuoso che soffia, una forte corrente d'aria. Ci sono volte in cui invece l'azione dello Spirito Santo nella tua vita, io sto parlando a credenti, io parlo e sono convinto che tutti i credenti dicono sì, è capitato, o lo stanno pensando dentro di loro. A volte l'azione dello Spirito Santo è sempre un'azione efficace, evidente, però più sommessa, come quando leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, lo Spirito Santo che dice qualcosa alla chiesa di Antiochia, lo Spirito Santo che dice a Pietro quando lo cercano le persone mandate da Cornelio, lo Spirito Santo dice a Pietro: non ti preoccupare, stai tranquillo, non ti fare problemi, vai con loro. Altro che videocitofono. Pietro sapeva già chi fossero quelle persone, chi le aveva mandate e per quale scopo. A volte lo Spirito Santo è così, a volte come un vento impetuoso, ti prende e ti sposta, un uragano spirituale. A volte lo Spirito Santo è come un vento moderato che parla, a volte invece, lo Spirito Santo è come un bisbiglio. A volte lo Spirito Santo è come un delicato soffio divino. Ti ricordi quando lo Spirito Santo, leggiamo nella lettera ai Romani, intercede per noi, perché noi non sappiamo come pregare? Allora lo Spirito Santo com'è che intercede per noi? Com'è che ci guida? Con sospiri ineffabili. Sospiri ineffabili, che non si possono spiegare. Questo significa ineffabili, inspiegabili. Sii sensibile anche ai sospiri dello Spirito Santo che ti arrivano, che giungono in te attraverso la sua parola. Non voglio per favore dare l'idea di essere un mistico dei nostri tempi, sul monte Subasio, in silenzio, aspettando il bisbiglio, il sussurro ipotetico dello Spirito in una fredda serata d'autunno, semivestito. Il misticismo non è biblico. La Bibbia è realismo, ma è realismo di Dio. Il realismo di Dio. Vogliamo essere sensibili. È il tuo cuore sensibile allo Spirito Santo? Cosa deve fare il Signore per attirare la tua attenzione? Hai un cuore obbediente a Cristo? Vuoi onorare la sua parola? C'è quell'umiltà in te, in me, che crea il presupposto perché lo Spirito Santo possa parlare? Lo Spirito Santo conosce le profondità di Dio, dice la Bibbia. Lo Spirito Santo conosce anche le nostre profondità umane. A qualcuno, con mia moglie, abbiamo raccontato una cosa che adesso condivido con tutti. Eravamo in nave nei giorni scorsi verso la meravigliosa terra di Sicilia, l'isola più bella del mondo, mi dicono. Ci stavamo avvicinando a Palermo e con mia moglie abbiamo conosciuto, perché ci è stata poi spiegata dal comandante, questa figura professionale, comandante con cui abbiamo insomma avuto un certo rapporto, è nata una certa amicizia, abbiamo sentito parlare per la prima volta del pilota. Ora tu mi dici, il pilota, pastore, che c'entra il pilota con la nave? Non sapevamo di questa figura. Parlando dello Spirito Santo che conosce le profondità di Dio e nostre e può guidarci, lui, come nessun altro. Il pilota, vediamo arrivare dal porto di Palermo, noi eravamo in avvicinamento con la nostra nave traghetto, non nave da crociera, eravamo in avvicinamento, questa piccola imbarcazione, questo motoscafo, con la scritta pilota. Tu l'avevi mai notato in un porto? La barca, il motoscafo del pilota, o ero l'unico che non sapeva niente? Il pilota si avvicina al traghetto, alla nave traghetto, tirano giù, buttano una scala, una scaletta, si arrampica, polo, bermuda, pilota, anche sulla polo, lo specialista. In cosa? Adesso vi dico. Ha raggiunto la plancia, la postazione del comandante, e lo ha coadiuvato, ha collaborato con il comandante della nave nelle manovre di attracco al porto di Palermo. Ma perché il pilota? E perché c'è un pilota, mi hanno spiegato, e mi conoscete, io sono un grande curioso, voglio sapere tutto di tutti, non credo di essere un ficcanaso, ma un grande curioso sì. Dice, pastore, lo dici tu che non sei ficcanaso. Dice, perché c'è un pilota in ogni porto, e oltre, credo 26 metri, oltre una certa stazza, lunghezza della nave, c'è bisogno, è richiesta la collaborazione del pilota. Il pilota del porto di Palermo, il pilota del porto di Napoli e di qualunque altro porto è l'esperto non di porti, ma di quel porto. Il pilota conosce perfettamente le profondità, conosce le dimensioni del molo, Quindi può consigliare il comandante in maniera direi millimetrica, che vi sembra facile. Tu sudi per parcheggiare la macchina, ma immagina, tu diminuisci l'autoradio, sono l'unico che diminuisce l'autoradio, basta il volume per parcheggiare. Ma ti rendi conto che impegno che ci vuole? Mi rendo conto. Per fare le manovre di una nave, né troppo lontana dalla banchina, né troppo vicina, senza procurare incidenti, senza scontrarti con un'altra nave, creare ritardi, disagi, il pilota. E io ho visto nel pilota lo Spirito Santo. Ho visto nel pilota lo Spirito Santo. Possiamo dire che il Signore è il comandante della nostra nave? O ti senti tu il comandante? Datti una calmata se ti senti tu il comandante della nave della tua vita, che io non sono capace di dirigere da solo la mia vita. Tu non sei capace, non ti offendere. Abbiamo il pilota, abbiamo l'esperto, lo Spirito Santo, che conosce la nostra nave, conosce noi, conosce il porto di destinazione. Lo Spirito Santo sa tutto del cielo e della terra, di Dio e del nostro umano essere, di noi come esseri umani. E noi vogliamo dire: soffia vento di Dio. Ci alziamo in piedi, preghiamo il Signore. Dio ti benedica nella ricevere questa parola, questo messaggio da parte di Dio.